Eccoci qua, benvenuti a Paradiso Amaro. Abbiamo mangiato, abbiamo bevuto e adesso siamo pronti a fare quattro chiacchiere con la nostra ospite Alessandra Lanza. Ciao.
Ciao, buonasera.
Ciao, come stai?
Tutto bene, è un ordinario giorno in cui è il 2021 e quindi insomma, come nel 2021.
Quindi una merda, ma diciamo che va tutto bene.
Esatto, si guarda sempre il lato positivo.
Allora, mi consenti di fare un piccolo disclaimer, visto l'argomento della serata?
Prego.
Allora, oggi parliamo di un argomento molto delicato, che è quello della salute mentale. Lo facciamo da non professionisti, lo facciamo per sensibilizzare i nostri ascoltatori ad un tema a noi caro, che è molto importante ma spesso sottovalutato. Se pensate di aver bisogno di supporto o se conoscete qualcuno che vi ha chiesto aiuto, potete chiamare ad esempio il progetto Ithaca, che offre ascolto e particolare attenzione per chi soffre di depressione, ansia, attacchi di panico, disturbi alimentari, psicosi e ai loro familiari e amici. Detto ciò, partiamo subito con una domanda stupida. Per spezzare un po'. Allora, io e te abbiamo una cosa in comune, che è l'amore per una persona famosa.
Una persona famosa che è Dua Lipa, ovviamente.
Esatto. Bravissima.
È la prima persona a cui ho pensato, ma ho voluto fingere di non saperlo.
Quindi tu puoi andare a fare una serata con Dua Lipa, da sole, come vuoi, fare tutto quello che vuoi, ma non puoi minimamente fare una foto, un video o immortalare niente di questo tempo che passi con lei. E siccome so che ti tieni particolarmente a immortalare le cose, accetteresti o no?
Ma immediatamente, ma non mi interessa, ma il telefono lo posso anche lasciare a casa. Se mi vogliono bendare, mettere nel sedile posteriore e portare dove lei si trova senza che io sappia niente, la mia va benissimo, cioè potrebbe essere mezz'ora, un'ora, tutta la sera, se mi dice che è tutta la notte ancora meglio, per carità, però diciamo che sì, potrei farne a meno.
Però nessuno poi lo saprà,
Ma me lo ricorderò, immagino. Cercherò anche di non bere troppo per ricordarmelo.
Brava. Bene, va bene, ci sta come risposta. Era un po' facile, Sono stato bravo stasera, però vabbè. Allora, per chi non ti conosce, che saranno pochissimi, il tuo nomignolo è Aletheia. Theia o Theia?
Come ti piace di più? Aletheia, in teoria, proprio
okay,
per essere...
perché è greco, giusto?
Esatto, okay. Parola greca che ho incontrato al liceo con... avevo il professore di greco peggiore, più severo. Peggiore no, era un buon professore della scuola. E mi sono anche tatuata la parola Aletheia sulla spalla.
Ok.
E quando sono tornata a salutarlo, che ero in primi anni di università, gli ho fatto vedere il tatuaggio sulla spalla e gli ho detto: guardi che è colpa sua. È la prima volta che l'ho visto arrossire.
Ce l'hai fatta. Allora, tu fai un sacco di cose. Cioè, chi ti segue sa, non capisce forse cosa fai, perché fai talmente tante cose che a volte è difficile, tra foto, articoli di giornale, pagine come inoltrato molte volte, è bellissima, tipo il mio sogno, e altre tantissime cose, alcune poi ne parliamo dopo, no? Una di cui voglio parlare, che è appunto quello che dicevo, è questa newsletter che si chiama Manie, scritto Maniae, e parlaci in un secondo.
Allora, intanto ti dico che era da... vabbè, la cosa delle newsletter, un po' come quella dei podcast, come stiamo facendo adesso, era nell'aria, diciamo, da un po', no? E però ho sempre pensato di voler fare una mia newsletter... senza pretese giornalistiche, come anche scrivo sul profilo Instagram dedicato, perché appunto nella vita quotidiana, rispondo un po' alla mezza domanda di prima, sono giornalista professionista, diciamo che almeno quella è la qualifica, faccio parte dell'albo dei giornalisti e così via, la prima cosa che mi identifica, se dovessi chiedermi. Ho proprio pensato in questa newsletter... un po' come faccio già su Instagram, un po' come faccio con gli amici, mi piacerebbe raccontare di quelle cose, di quelle anche idiosincrasie, di quelle piccole ossessioni che popolano la mia vita quotidiana, ma non solo la mia, perché tutti abbiamo delle manie, tutti abbiamo delle fissazioni, tutti abbiamo dei, possiamo chiamarli anche punti deboli, a volte diventano punti di forza, perché se tu ti concentri in modo quasi ossessivo su determinati, non lo so, oggetti, comportamenti, eccetera, eccetera, li conoscerai talmente bene o ne avrai talmente tanti che sarai collezionista di qualcosa, esperto di qualcos'altro, per cui io le vedo non per forza con una valenza negativa, ma anche positiva. E ho pensato, ok, vorrei fare una newsletter. Guardavo il Festival di Sanremo, ascoltavo il discorso di Elodie.
Ah, bellissimo.
Quando lei a un certo punto dice non indugiare, avrai comunque paura di sbagliare, ma tu buttati, fai qualcosa e poi aggiusta il tiro una volta che hai cominciato. Io ho pensato, ok, è da un sacco che penso di voler fare questa cosa. Non so ancora bene come sarà strutturata. Facciamola, inizio a scriverla, la mando domattina, ed era, l'ho scritta il venerdì sera per il sabato mattina, dicendo non so se uscirà tutte le settimane, ma per ora vediamo che è il sabato mattina. E da lì, di settimana in settimana, sono andata avanti, preparandola a volte durante tutta la settimana e non più solo il venerdì sera, ed esce questo Manie, in cui l'ultima volta ho parlato di FOBO, Fear of a Better Option, niente, quando posso parlo di salute mentale, che è un tema a me molto caro, molto molto caro.
Esatto, soprattutto, anzi facciamo una premessa prima. Quanto tempo sarà stato? Un paio di mesi fa, su Clubhouse, ho partecipato a una sala in cui c'eri tu, come si chiamava? La persona
salute
che
mentale.
No, la persona che faceva le sale su Clubhouse, c'è un tipo nomignolo,
non è Clubber, moderatore.
Moderatore, brava, come moderatrice. Su un tema, appunto, che quella sera era la sindrome dell'impostore, che io non avevo mai sentito prima, eppure è una cosa che accada molto molto spesso, no? E mi ha fatto molto piacere, perché è un, come ti dicevo a te prima e come ho già detto diverse volte durante le puntate, ci sono alcuni temi che spesso diamo per scontato o che sottovalutiamo, e la salute mentale è sicuramente una di queste. Cioè, tante volte mi è capitato di parlarne, e che tanta gente che io reputo molto intelligente lo reputi diverso da un problema fisico. Cioè, diverso intendo meno importante magari di un problema fisico. E invece no, anche la mente fa parte del nostro corpo, fa parte della nostra persona, andrebbe curata tanto quanto. Ma è difficile, e tu stai facendo, diciamo, dell'attivismo in merito. Sì, cioè, intanto c'è lo scarico che va, dell'attivismo, no, vero e proprio, poi si può definire così praticamente. Cioè, ti stai sbattendo e ti stai mettendo, stai diventando una voce, diciamo, per arrivare a più persone possibile, per sensibilizzare su questo argomento, che è quello che vogliamo fare un po' noi stasera, no? Soprattutto una frase che ho letto e ti ho sentito dire più volte è lo stigma che gira intorno alla salute mentale. Come si può affrontare, secondo te, per avere più possibilità di parlarne e per aprire la mente a più persone possibili?
Questa è sicuramente una domanda a cui non è facile rispondere. La cosa che cerco di fare io nel mio piccolo... Non mi sento un attivista, non ho mai pensato di esserlo, lo prendo come un complimento comunque, perché pensare che quello che un discorso che io posso fare su Clubhouse, una frase che posso inserire in newsletter, possano arrivare a delle persone che si rendono conto di non essere sbagliate come pensano, oppure di non essere matte a sentire di aver bisogno di un qualche tipo di aiuto, per me è bellissimo. Io sono molto fortunata perché sono figlia unica, ho due genitori comunque molto sensibili, non bigotti, per quanto io venga da una città piccola come Biella, dove molti sono bigotti, non mi hanno mai impedito, non mi hanno mai fatto sentire sbagliata per alcuni miei momenti che durante la mia vita ho avuto. Per cui, in prossimità di scadenze, esami, colloqui, prove da superare, io sempre, proprio per questa sindrome dell'impostore, per esempio, sono andata in crisi, ma davvero crisi, per cui poi avrei passato tutto il giorno a letto a piangere perché non mi sentivo in grado di superare una determinata sfida, perché pensavo di essere comunque arrivata fin lì per qualche caso, perché nessuno aveva ancora capito che in realtà dietro la facciata non c'era nulla, che tutti avevano sopravvalutato la mia bravura o le mie capacità, e io ero ancora l'unica che sapeva di non valere un cazzo, e poi se ne sarebbero accorti tutti, che questo poi è un po' il riassunto di come si sente una persona che soffre di sindrome dell'impostore. È una cosa di cui soffrono in molti, soprattutto secondo me in questi anni, per cui siamo abituati a vedere sui social persone che fanno vedere il lato più positivo della loro vita, e per cui ci sembra che nella loro vita la negatività non esista, che siano tutti dei bomber, e che solo noi invece abbiamo le sfighe quotidiane o i dubbi su quello che è il nostro futuro e quelle che sono le nostre capacità. Così non è. Piccola parentesi sulla sindrome dell'impostore: è stata teorizzata per la prima volta da due ricercatrici, era il 78, quindi un po' di anni fa, e i loro primi studi sono stati fatti su gruppi di studentesse o appunto anche ricercatrici donne nell'ambiente universitario. Perché ovviamente, proprio per una situazione di non ancora parità, uomo-donna a livello appunto di carriera, sia universitaria che professionale, capitava che appunto le donne non si sentissero all'altezza perché venivano escluse dagli uomini da determinate cariche. Per cui è un problema, primariamente femminile, ma non solo. Io non voglio fare guerre tra sessi,
No,
ad
certo, però è
esempio.
una questione sociale proprio.
Per quanto riguarda appunto la salute mentale, anche su Clubhouse avevo fatto diverse room, ora lo sto usando un po' meno. È stato bello essere su Clubhouse nel momento in cui non c'era ancora, tra virgolette, il pienone e vedere l'evoluzione. Perché le prime room sulla salute mentale, che io poi ho sempre cercato di fare con psicologi, psicoterapeuti, psichiatri, perché per me era importante sollevare il problema, parlarne, lasciare anche il microfono aperto a chi avesse voglia di raccontare il suo disagio, di sfogarsi, perché era un periodo di zona rossa in tutta Italia.
Sì, un periodo storico difficilissimo.
Molto difficile. Per me personalmente è stato più difficile non il primo lockdown, quanto tutto quello che è venuto dopo con le nuove zone rosse, perché già sapevamo quello che ci aspettava, quello che non potevamo fare, non vedevamo la luce in fondo al tunnel. Ora che è aprile la vediamo.
Sì, forse, una
Forse.
parvenza.
C'è un po' di ottimismo adesso, ma. Per cui in queste room, ho visto sempre più partecipazione. Alla fine di ogni room ho annunciato un appuntamento per i 2 giorni successivi o la settimana successiva e così via. E alla fine di ogni room le persone, che erano intervenute, sia appunto psichiatri, psicologi, professionisti che potevano dare risposte nel merito alle domande che venivano fatte, per esempio: persona X dice: io ho questo problema, come posso fare? Tutto quello che avrei potuto fare io è dire: ok, io ti capisco, capisco il tuo problema, ti ascolto, non aver paura di rivolgerti a un
Sì,
professionista.
è quello che noi stiamo facendo anche stasera, cioè noi stiamo facendo divulgazione e stiamo, diciamo, creando uno spazio per parlarne, no? Però se c'è qualcuno che ha bisogno di aiuto, deve parlarne con una persona autorevole.
Esatto, che è il motivo poi per cui avevo sempre invitato in queste room dei professionisti che potessero magari rispondere a domande più specifiche relative, che ne so, a uno specifico antidepressivo, una sostanza e così via. La prima volta che ho fatto la room non me ne ero resa conto, perché voleva essere proprio solo un microfono aperto. Ho sempre iniziato io raccontando i miei disagi per mettere anche a proprio agio le persone che magari volevano sfogarsi ma non ne avevano il coraggio. E poi appunto, vedendo il successo e i ringraziamenti a fine, ogni volta alla fine di un intervento o poi alla fine della room, da parte degli ascoltatori, magari alcuni avevano solo ascoltato, non avevano parlato, avevano chiesto la parola e non ne avevano detto nulla, mi sono resa conto di quanto ci fosse bisogno di far arrivare questo tema a persone che magari in famiglia o con gli amici non hanno la possibilità di parlarne, proprio per quello che abbiamo detto prima, essere uno stigma. Io penso che molti abbiano riconosciuto di aver bisogno magari di un aiuto, perché non basta parlare con la mamma, il papà, il migliore amico. Ci sono cose che non competono neanche alla mamma, al papà, il migliore amico, ma ci vuole una persona che ascolti e ci dia gli strumenti per capire meglio qual è il nostro... Io lo chiamo problema, perché alla fine sono appunto dei problemi, sono a volte degli ostacoli che vanno risolti. Non dico problema perché voglio mettere qualsiasi tipo di... non voglio giudicare un disagio, certo, mentale, anzi. Però il primo passo è riconoscere che si ha un problema, altrimenti non si riuscirà a risolverlo finché non lo visualizziamo in questo modo.
Certo. Io ho vissuto un'esperienza non personale, ma un mio carissimo amico qualche anno fa mi ricordo, era la festa di due ragazze dei nostri amici che facevano compleanno insieme, e ho parlato fuori con un nostro amico in comune di quest'altra persona, che è un nostro amico da tantissimi anni, abbiamo avuto un sacco di bene, e a un certo punto questo mio amico qua mi ha detto: guarda, lui è 3 mesi che non risponde più al telefono, non lo vedo da tantissimo tempo, e alla fine mi ha detto che ha un problema di depressione. E all'inizio, sai, erano quanti anni fa, saranno stati 5-6 anni fa, si è creato quasi l'arità, no? Ma dai, ma che cazzo dici, si sarà preso male, perché in certi ambiti è difficile capirlo anche, no? A questo, un po' di anni fa, ho scoperto, gli ascoltatori mi odieranno perché ogni puntata li cito, sono gli Idols, che sono una delle mie band preferite, che tratta di un sacco di temi di questo genere qua, e di inclusività soprattutto, perché anche in questo caso di questo si parla. Si chiama 1049 Gotham. Nasce dal fatto che, parlando con un loro amico che soffre di depressione, hanno provato a creare un'immagine di come possa essere rappresentata la depressione. E lui ha detto: è come se ci fosse qualcosa che ti fa sempre ombra, e quest'ombra qua gli altri non la vedono. Però quindi, anche quando gli altri magari sono al sole e si godono le giornate, io ho quest'ombra fissa che mi leva il piacere delle cose, no? E si chiama 1049 Gotham perché è il nome di un asteroide, e loro se lo sono immaginati come un asteroide che coprisse la sua figura. Quindi può capitare di passarci, di prendere sotto gamba, ci sono passato anche io. L'importante è poi reagire, no? Cioè, gli errori si fanno, ci mancherebbe altro, però una volta che si fa un errore e si capisce questa cosa qua, bisogna aiutare le persone, punto. Senza scherzarci, io per assurdo, poi siamo finiti a scherzarci un sacco di volte con questo mio amico di questa cosa qua, però perché ci siamo aiutati, perché l'ho aiutato, perché l'abbiamo aiutato, lui sta bene, eccetera eccetera. Però succede di prendere sotto gamba, purtroppo, e questo è anche un problema. Tu prima mi dicevi una cosa pesantissima a livello sociale proprio, cioè se hai qualcuno che ti può, cioè tipo com'è il fondo Est, sai, queste cose che ti possono pagare le spese mediche, le sedute di terapia non sono mai rimborsabili, perché se io mi rompo un piede posso farmi rimborsare la fisioterapia, e se ho un problema non posso farmi rimborsare la terapia.
Tra l'altro, quello che hai appena detto è molto calzante rispetto a quello che mi è successo a novembre scorso, Io sono in psicoterapia da alcuni anni, ovviamente non in modo continuativo, spesso con delle pause in mezzo. Ho iniziato con l'università proprio perché avevo il problema un po' dell'ansia per i risultati, che si è poi trasformato in attacchi di panico, ne ho sofferto per diversi anni. Quindi ci ho messo anche un po' a trovare la psicoterapeuta giusta, ne ho cambiati tre o quattro prima di trovare quella che veramente mi facesse sentire ascoltata, capita, con cui ci fosse un'affinità. Questo è anche una scusa per dire, se non trovate il primo che vi fa sentire appunto a vostro agio, provatene magari un altro, perché non siete voi il problema.
Esatto.
Spesso è il professionista che avete davanti, ma non perché non sia bravo, ma perché non va bene per voi, per esempio. A novembre, anzi fino a ottobre, ho fatto un incidente in motorino, per cui...
Sì, mi ricordo, tra l'altro, col collo fermo.
Sì, ho avuto problemi appunto di cervicale con queste nausee, dolori allucinanti, mal di testa. Poi mi ero fatta male al ginocchio, ho dovuto fare di nuovo psicoterapia, sono andata da un osteopata per farmi sistemare il collo e la schiena. Tutte spese che poi l'assicurazione mi ha coperto. Quello, insieme un po' al 2020, diciamo, impegnativo come per tutti noi, mi ha dato un po' una mazzata anche psicologica, perché io mi trovavo in un momento in cui non era ancora ripartita la zona rossa, quindi si poteva uscire, qualcosa si poteva fare. Sono trovata appunto a letto sul divano, bloccata per colpa del ginocchio e del collo, con le giornate che intanto fuori passavano. Io mi sentivo peggio che in lockdown, perché stavo anche male fisicamente, e lì è stato poi un po' il colpo di grazia, dopo aver tenuto duro per mesi. Ne ho parlato con la mia psicoterapeuta, mi sentivo veramente senza strumenti, e lei mi fa: guarda Alessandra, questa volta io ti darei il numero di questo dottore, che forse ti può dare una mano. Io poi l'ho incontrato, abbiamo parlato. Ovviamente non è stato l'incidente, è stato solo il fattore scatenante, perché avevo del disagio accumulato,
sì, certo,
da mesi, un po'...
Un po' come quando, un'altra metafora che mi hanno detto è quando accumuli le cose sotto il tappeto, no? Cioè poi prima o poi o ci inciampi o magari, non lo so, lo sposti e si libera tutto quello che c'è sotto.
Ma io sono anche sicura che l'incidente in motorino è successo in un momento in cui avevo la testa troppo piena, avevo troppa ansia, e quindi sono stata più disattenta, insomma, è tutto successo. Poi è stata un po' la goccia che ha fatto traboccare il vaso, è stato il momento in cui si è manifestato tutto, era tutto già lì. E io ho iniziato a prendere questo antidepressivo, è uno stabilizzatore della serotonina, si chiama citalopram, che ho scoperto nelle settimane successive, parlandone molto tranquillamente con gli amici che sentivo e che non avevo sentito da un po', scoprendo che molti di loro prendevano il citalopram. Ah, anche tu il citalopram? Ah, ma pazzesco! Per dire che, intanto, magari se non l'avessi detto io, loro non l'avrebbero detto. Io lo faccio anche un po' come provocazione, non perché sei una rockstar e sei figo perché prendi gli antidepressivi, ma perché, come lo stai facendo tu, magari lo sta facendo qualcun altro, o qualcun altro avrebbe bisogno di una mano, però finché non trova chi gli dà un po' il gancio e gli fa capire che è una cosa normale, magari non lo fa. Fatto sta che appunto le spese mediche me le hanno rimborsate quasi tutte, le spese per psichiatria e medicinali eccetera eccetera non me le hanno rimborsate, non lo fa neanche appunto la cassa, che mi rimborsa alcune spese mediche, che mi rimborsano la pulizia dei denti, non del tutto, però se io vado dal dentista,
sì, tipo un 30%, non so la percentuale, ma non quello,
esatto. Ma dopo infatti non mando più le ricevute della mia psicoterapeuta o dello psichiatra, perché quelle non le rimborsano. Ma io mi chiedo perché. È più importante che io abbia i denti bianchi e senza tartaro, del fatto che io stia bene mentalmente, considerato che le mie ansie, i miei disagi a livello mentale non li avevo mai collegati alle cistiti che mi venivano periodicamente. Pensavo fosse proprio la mia vescica a essere il problema.
Certo.
Da quando prendo gli antidepressivi, e quindi sono 6 mesi, non ho più avuto la cistite. Ho comunque lo stesso livello, diciamo, di stress, ma vivo meglio questo stress ed evidentemente non somatizzo.
Non somatizzo più.
Per cui, e anche qua vorrei dire, non è l'elogio all'antidepressivo. Io sto facendo anche parecchia ricerca su quanto piuttosto dell'antidepressivo possa essere efficace il microdosing di determinate droghe. Fanno un sacco di ricerca in Svizzera, in Europa, negli Stati Uniti, e stanno anche vedendo quanto possa essere più efficace una o due somministrazioni di un piccolissimo quantitativo di droga che appunto in un paio di sedute ti metterebbe molto più a posto di quanto possa fare un antidepressivo in 6 mesi. Io però in quel momento ne avevo bisogno, perché la vita nel frattempo andava avanti. Non potevo assentarmi dal lavoro. Cosa facevo? Prendevo un'aspettativa? Smettevo di, non lo so, di uscire, di occuparmi dei miei problemi quotidiani? No, la vita doveva andare avanti. In quel momento ne ho avuto bisogno, ho iniziato a prenderlo, ho avuto nausea per le prime settimane, perché se tu mentalmente rifiuti il fatto di assumere antidepressivi, certo, ti viene la nausea.
Certo.
Ho subito poi gli effetti collaterali, perché quelli sono sempre soggettivi, ma comunque ci sono. E adesso posso dire che grazie a quel citalopram che avevo molta paura di prendere, sono riuscita a non andare in paranoia come mi succedeva prima, a rimettere in ordine le priorità, e non per il citalopram, ma perché ero un pochino più lucida in quel momento, con le mie forze sono riuscita a rimettermi in carreggiata. Ognuno poi, insomma, è diverso, per cui magari qualcuno non ha neanche bisogno di un antidepressivo, ha semplicemente bisogno di un buon psicoterapeuta che gli permetta di inquadrare il problema, di riconoscere qual è il bug, certo, nel sistema, certo, e via.
Infatti è il motivo per cui sei qua, è perché noi, come dicevamo prima, stiamo parlando, no? Stiamo creando uno spazio, la tua storia è la tua storia. Magari qualcuno ascolterà e spero che possa prendere forza e coraggio per fare psicoterapia o per semplicemente parlarne con qualcuno. Noi non siamo due autorità in questo caso, cioè non possiamo darvi dei consigli, sì, per amor del cielo, ma
anzi,
aiuti.
Non ascoltateci assolutamente.
Aiuti, non, nel senso, poi se volete scriverci, sfogarvi, tutto quello che volete, però se avete bisogno di aiuto, come ho già detto all'inizio, ci sono delle persone che sanno sicuramente farlo ed è il loro lavoro. Detto ciò, vi abbiamo fatto una domanda mercoledì. Adesso queste risposte che ci avete dato le leggiamo con Ale, ma anche con un'altra persona che arriva subito. I nostri amaristi più assidui avranno già sentito con chi stiamo per parlare. C'è di nuovo con noi, con immenso piacere, Ceci. Ciao Ceci.
Ciao Dani, ciao a tutti.
Ciao, come stai?
Io bene, voi come state?
Bene, ci siamo fatti una bella chiacchierata. Adesso, se ti va, leggiamo tutti insieme le risposte che ci hanno dato alla nostra domanda, va bene? Che te sicuramente puoi dare dei consigli, diciamo, più
attendibili.
Esatto, più attendibili.
Più autorevoli.
Ok. Allora, la nostra domanda è stata: hai qualcosa di cui hai fatto fatica a parlare o che non hai mai avuto il coraggio di dire? Ne ho selezionate un po', naturalmente, perché non abbiamo il tempo materiale anche solamente per rispondere. La prima mi sta molto a cuore perché è un problema di cui sento parlare molto molto spesso e che hanno risposto più persone così, e è la dismorfofobia. Io il termine esatto non sapevo neanche cosa volesse dire, sono andato a cercarlo, naturalmente. È semplicemente, purtroppo, gente che odia il proprio corpo.
Mm-hmm, sì.
In questo caso, come si può provare magari ad aiutare una persona?
Allora, è un tema molto importante, per cui la prima cosa che mi sento di dire è di dargli la giusta attenzione, e spesso un percorso di terapia è un buon inizio.
Certo.
Dipende molto la percezione del proprio corpo, se a vedere con me con gli altri o con il mondo. Quindi se ciò che mi infastidisce è qualcosa rispetto a me stesso o è qualcosa che percepisco negli altri che vedono in me.
Ho capito.
Ok,
nella giudizio degli altri, giusto?
Okay. Sì. Nella maggior parte dei casi è un'attenzione esponenziale a un dettaglio, a qualcosa che può essere realmente presente o non esserlo, ma a cui io do un'importanza superiore a quella che normalmente farei o fanno gli altri, per la quale questo elemento qui viene esasperato e per cui percepisco che anche gli altri lo vedono di più di come lo vedo io. Come si fa ad affrontare questa cosa? Con un professionista, cercando di essere guidati nel togliere dai propri occhi le lenti di ingrandimenti che ci siamo messi su, vedendo il nostro corpo sformato, più grande o più piccolo, troppo grande o troppo piccolo, troppo strano, okay. E acquisendo una lente differente. È un po' qua, è un po' come i cavalli che vedono i topolini giganteschi e si spaventano.
Sì, è vero, ok. Grazie mille intanto per la prima. Un altro tema che di cui diciamo hanno risposto più persone, prendo una risposta ad esempio, è: a 28 anni non ho mai avuto una relazione e vivo la cosa come un handicap da nascondere. Che è assurdo, per tante persone magari sembra assurdo, ma hanno risposto più di una persona così e quindi probabilmente non è così assurdo come crediamo, come credo io. Te credi che sia assurdo?
Assolutamente no.
Non credo che sia assurdo, anzi la nostra amica o amico è in buona compagnia, soprattutto nel mondo moderno è molto diffusa la difficoltà relazionale, paradossalmente siamo in un mondo iperconnesso online ma non fisicamente, no? Per cui le possibilità di incontro, di scambio, di relazione diventano sempre più difficili. E se sono quando sono reperite, non siamo più capaci di gestirle perché non siamo più allenati. Quindi in realtà non è una condizione così anomala. D'altra parte, a questa persona che dice che la vive come un handicap, invece potrebbe essere un elemento distintivo e essere una differenza che fa la differenza, quindi potrebbe essere invece un'originalità.
Provare a ribaltarla, diciamo, in senso positivo.
Certo, poi è anche vero che appunto, essendo in una società in cui poi dopo quest'anno e mezzo fra un po', che sì, viviamo in questa condizione, è chiaro che i problemi relazionali sono estremamente aumentati, no? Quindi il contatti già prima aveva delle difficoltà, adesso sicuramente percepisce questa cosa ancora come più difficile. Però, ok, punto primo, non è una cosa assolutamente anomala. Punto secondo, la persona che ti incontra è una persona estremamente fortunata perché ha anche la responsabilità di questo incontro, che non è uno dei tanti ma è il primo. Quindi, non so, incontrare te, persona che hai fatto questa domanda, è una cosa molto, molto,
molto
bella.
Esatto. Sì. Ma per esempio a voi, quante volte vi chiedono ultimamente quando hai figli, quando ti sposi?
Lasciamo perdere. Io ho fatto 30 anni l'anno scorso e refrain, vabbè, non tanto mia madre che appunto ho citato prima, lei è molto aperta, ma mia nonna per esempio, alla tua età, io avevo già, alla tua età tua madre era incinta di te e così via. Poi c'è sempre questo quest'ansia che bisogna figliare finché il nostro corpo ce lo permette, come se fossimo a scadenza. Poi è ovvio che ci sono dei fattori anche appunto biologici di un certo tipo, però alla fine è sempre la classica ansia che ti fa venire chi sta intorno a te, perché come puoi avere figli dall'età in cui sei fertile, così finché lo sei,
poi
non è troppo tardi, no?
Anche a te, Ceci, lo chiedono spesso.
Sì, assolutamente sì, ma poi no, noi viviamo in una società talmente stressante che noi donne non abbiamo più il funzionamento ottimale delle nostre nonne, cioè voglio dire la fecondazione assistita, i problemi appunto anche di questo tipo sono sempre maggiormente diffusi perché noi intanto siamo appieno delle lavoratrici nella società moderna e quindi abbiamo anche dei tempi diversi di quelli di un tempo. E poi ripeto, il nostro organismo cambia, cambia insieme a noi, per cui la cosa è difficoltosa. E sì, dopodiché anche io vivo questo, questo momento difficile dei 30 anni e della richiesta continua di proliferare.
Esatto. Chissà come mai a me non me lo chiede nessuno, senza perché sono
perché
maschio
basso,
o perché sono un coglione. Vediamo cosa ci dicono gli ascoltatori. Allora, diciamo che l'ultimo tema, riprendo un po' quello di cui abbiamo parlato già io e te di Clubhouse, è un po' la sindrome dell'impostore. Io ho messo anche insicurezza, non so se c'entra molto particolarmente, penso che siano due cose un po' differenti, ma magari da una deriva l'altra, no? Giusto? Più o meno. Mi dite che sto dicendo la verità oppure no, sto dicendo una cagata?
Non le sovrapporrei, okay. Dipende. La sindrome dell'impostore che identifica una situazione molto diffusa nelle ultime ricerche nel mondo femminile e nelle donne lavoratrici, no? Che consiste nel non sentirsi all'altezza del ruolo che si riveste e quindi da qui il nome di questa condizione, no? Mi sento un'impostrice perché sono in un posto nel quale non dovrei essere, ma mi ci trovo per fortuna, per il caso, per il
e
destino.
E non per le tue capacità.
No, per le mie reali capacità. Questa è una domanda che qualcuno ha fatto?
No, ne abbiamo parlato prima perché Ale aveva fatto poco tempo fa un Clubhouse in merito.
Okay.
Perché è una cosa che di cui tu soffri ancora, no? Diciamo.
Sì, da quando sono piccola, ma infatti poi tra le varie cause, perché poi appunto gli studi vanno avanti, è un fenomeno che è molto diffuso, come dicevi tu, appunto mondo femminile, perché poi siamo spesso abituate a mettere in dubbio le nostre capacità per colpa di una retorica ancora molto maschilista, no? Siamo ancora molto indietro da quel punto di vista. E ne ho sofferto da piccola. Si dice che la colpa possa essere di genitori troppo esigenti e troppo apprensivi, oppure di genitori al contrario troppo assenti. Mi sa che a livello di studio, di ricerca delle cause c'è ancora molto da fare. Detto questo, devo dire che molte delle persone, avevo scritto anche un pezzo su The Vision che era uscito nel 2017 e che è stato ripostato di recente, per cui forse lo trovate su The Vision. Si tratta comunque di un fenomeno molto molto diffuso. Probabilmente anche rispetto all'argomento che abbiamo trattato prima sul fatto di non accettare il proprio corpo, come dicevo, per la sindrome dell'impostore spesso è colpa dei social. Nel caso del non accettare il proprio corpo è stato già ampiamente studiato che anche i filtri Instagram contribuiscono alla volontà di cambiare la propria faccia, e infatti è stato un boom di richieste di interventi di chirurgia estetica anche nelle più giovani, per cui sicuramente il fatto che sia così diffusa può, correggimi Cecilia se sbaglio, anche dipendere appunto da tutti i meccanismi di approvazione anche dei social media.
Sì, sono tutte cose corrette. C'è una propria e vera crisi identitaria con i social network, con Instagram in particolare, perché c'è la possibilità di rappresentarsi in un modo sempre meno reale, che però è desiderato, con il quale io mi identifico, quindi poi non mi riconosco più nel reale e tendo sempre a ridurlo, e quindi riduco sempre di più le esperienze dirette per vivere in un mondo nel quale io posso modificarmi facilmente, se non ho la possibilità, come dicevi tu, di modificarmi concretamente attraverso magari un intervento, magari non ho il coraggio, magari non posso farlo semplicemente, no? per cui il mondo della fotografia, dei social, della condivisione dell'estetica rende anche facile il modificarsi in poco tempo, quindi questo è sicuramente un'altra tematica importante. Riguardo al appunto a questa sensazione di impostrice, sì, ahimè, purtroppo noi donne ancora molto spesso tendiamo a giustificarci per il posto in cui siamo, soprattutto se magari siamo di bell'aspetto o siamo particolarmente simpatiche o intelligenti, a giustificarci del fatto che siamo lì perché insomma in qualche modo ce lo meritiamo, no? Si fa addirittura fatica molto spesso appunto per paura che si venga scoperte del fatto che non è merito nostro, però questa condizione qui implica che io non mi senta capace, quindi io cerco di nascondere qualcosa che io stessa credo di non meritarmi.
Capito. Beh, bello particolare, cioè intricato, no? come ragionamento, però.
Sì, ma anche perché tendi a non chiedere l'approvazione. Io per esempio, ecco, di nuovo, rapporto con i miei genitori fortunatissimo, perché nei momenti di sindrome dell'impostore, se con il resto del mondo non avevo il coraggio di espormi, perché a quel punto sarei stata scoperta appunto come impostora e impostrice, con mia mamma invece non avevo remore, no? Per cui con lei ne ho sempre parlato apertamente e lei ogni volta mi ha snocciolato i successi scolastici, poi universitari, poi lavorativi e così via. Però purtroppo non basta che qualcuno ti riporti alla realtà spesso e questa cosa rimane latente. Infatti, insomma, sarebbe bello trovare poi il modo di risolverla, perché come tu lo legavi prima, Gaccia, all'insicurezza, sicuramente appunto non sono per forza inscindibilmente legati. Detto ciò, il fatto di avere questa paura ti porta a affrontare il resto della tua vita professionale con dell'insicurezza, perché pensi che se farai il passo falso a quel punto sarai smascherato.
Sì, perderai, diciamo, quello che hai e sarai smascherato come impostore, impostrice, certo. Mm-hmm. Ho capito.
Sì. C'è una specie di cucina interiore. Correggimi se sbaglio, visto che c'è una persona che l'ha provata proprio direttamente questa sensazione. Si tratta di una specie di come voce interiore inquisitrice, che dice sempre che non sei all'altezza, che quella cosa lì ti è andata bene, per fortuna che ti è andata bene, che sei fortunata, che stavolta l'hai scampata, no? È come se ci fosse un disco sempre pronto a farsi sentire nel momento in cui avviene qualcosa che dovrebbe essere un successo, che dovrebbe essere qualcosa appunto che ti rende felice, che ti dice sì, vabbè. E a questa voce qua, con questa voce qua bisogna un pochino lavorarci, però è qualcosa che si può assolutamente risolvere.
Sì, è come se fossi poi tu stesso il tuo peggior nemico, perché la voce è la tua, anche se ha delle sfumature molto più bastarde, nel senso che poi non è
malvagie,
sì, perché non è puro spirito di autocritica, che è sempre sano in qualunque cosa si faccia, perché ti spinge a migliorare. Non è una voce che ti mette in discussione per appunto spingerti a fare meglio, ma è quella che ti mette in discussione per far crollare tutto il tuo castello, mi esce il Piemonte castello, tutto il castello di capacità e di abilità e di, insomma, di esperienze che sei stato tu a fare, sei stato tu a, insomma, come dire, a portare avanti con successo, ma insomma il dubbio è sempre lì.
Come questa vocina qua, diciamo.
Esatto.
Ragazze, vi ringrazio tantissimo. Io avrei altre domande da leggere, ma direi che stiamo andando un po' troppo lunghi. Chissà se ne rifaremo un'altra, magari ne rifaremo un'altra direttamente, facciamo prima. Quindi vi ringrazio tantissimo, grazie Ale, grazie Ceci di nuovo di essere stata qua.
Grazie a voi.
Grazie a voi.
Grazie ancora. E mi raccomando, ragazzi, non piatto gamba questa cosa, cerchiamo di essere un po' più sensibili con tutti, con noi stessi in primis. Come ho già detto, se ci avete bisogno, chiedete aiuto. Per quanto riguarda il podcast, faccio la solita premessa: condividete la puntata con amici, amiche, fidanzate e tutte le persone che amate. Ciao!